di Turchia. Sono trascorsi 5 anni dalla strage di Suruç ed è dalla fine di giugno che a Kadıköy, a Istanbul, si susseguono iniziative per questo 5° anniversario. Le organizzazioni giovanili rivoluzionarie, tra cui l'Anarchist Gençlik, la gioventù anarchica, in queste settimane sono scese nelle strade più e più volte, nonostante le violente provocazioni della polizia. Hanno attraversato le strade del quartiere con cortei e hanno presidiato luoghi più significativi in una campagna di lotta e di memoria. E ancora ieri ci sono stati degli scontri duri tra manifestanti e polizia ad Istanbul. È collegato con noi Dario Antonelli, autore di un articolo uscito su Umanità Nova, sul settimanale Umanità Nova, e con lui vogliamo fare un po' il punto. Ciao Dario, e io comincerei con ricordare ai nostri ascoltatori e ascoltatrici cosa fu la strage di Suruç.
Certo, certo. Buongiorno Maria, buongiorno a tutti e a tutti. Sì, allora, la strage di Suruç è stato appunto un evento tragico, un attentato esplosivo avvenuto appunto il 20 luglio del 2015 a Suruç, cioè una cittadina molto vicina al confine col territorio siriano, dove diciamo tra il 2014 soprattutto il 2015 si era concentrata gran parte delle attività pubbliche proprio di solidarietà con la rivoluzione, la resistenza in atto in Rojava. Tra l'autunno del 2014 e l'inverno successivo nel gennaio 2015 c'è stato l'assedio di Kobane, se ricordate. Diciamo le forze di autodifesa del Rojava sono riusciti a vincere, sono riusciti a resistere mantenendo il controllo della città grazie anche a un grande sforzo di solidarietà che è arrivato un po' da tutte le forze della sinistra rivoluzionaria, della sinistra non allineata su posizioni nazionaliste anche della Turchia. Si parla di decine di migliaia di persone che accorrevano al confine portando solidarietà, costruendo catene umane per far passare profughi e anche combattenti. E dopo la liberazione chiaramente questa stessa solidarietà si è orientata sulla ricostruzione della città, una città distrutta dalla guerra, dove la popolazione non solo cercava di ricostruire materialmente la città, ma anche di ricostruire la vita in un modo diverso, seguendo un processo rivoluzionario o comunque sia di costruzione di un'alternativa sociale in quel contesto. E a Suruç, il centro culturale Amara, chi ha seguito in quegli anni un po' l'attività di solidarietà lo conosce bene, perché è un centro da dove sono passate tutte le varie delegazioni di solidarietà carovane, e era un luogo dove si incontravano persone di tutto il mondo venute per portare la propria solidarietà su tutti i livelli, a livello magari di attività mediatica, di volontariato, per portare medicine, per solamente capire che cosa stesse succedendo. E niente, in questo luogo si stava tenendo il 20 luglio del 2015 una conferenza stampa organizzata dalla Federazione delle Associazioni dei Giovani Socialisti, in cui un fotogruppo di giovani soprattutto socialisti ma anche anarchici stavano facendo una dichiarazione prima di attraversare il confine, che era ancora possibile attraversarlo in modo più o meno legale portare quindi da una parte all'altra idee e pratiche di cambiamento della società. E questo gruppo di ragazzi doveva portare giocattoli e andare a seguire dei progetti per piantare alberi a Kobane, ma appunto durante la conferenza stampa c'è stata una violenta esplosione con un attentato esplosivo rivendicato poi dall'ISIS, inserito in una strategia di terrore di Stato da parte della Turchia, che ha ucciso 33 giovani in quel momento, ecco, e provocando decine e decine di feriti. Da lì si è aperta poi una spirale di... c'era già stato un attentato durante la campagna elettorale di giugno a Diyarbakir, durante un comizio dell'HDP. Però poi successivamente, diciamo, si è scatenata una vera e propria guerra poi sul territorio turco, che ha cercato di distruggere questa onda di solidarietà per isolare anche Rojava. Ecco, da questa esperienza qua, chiaramente volta a intimidire, a terrorizzare la popolazione e a fermare questa spinta di condivisione di una prospettiva rivoluzionaria, cioè questo atto è ancora vivo, ecco, nella memoria dei movimenti in Turchia, ed ogni anno ci sono delle manifestazioni di commemorazione che spesso vengono riprese dalla polizia. Due anni fa, ad esempio, alla fine dello stato di emergenza seguito al tentato colpo di stato del 2016, la prima manifestazione fu proprio quella per Suruç, che si colloca sempre in contesti abbastanza caldi, ecco, della scena politica, della situazione politica turca. Quest'anno ha assunto una particolare importanza perché, diciamo, anche durante l'emergenza sanitaria in Turchia, come in tanti altri paesi, però sicuramente laggiù è ancora più forte di quello che possiamo aver vissuto noi, durante l'emergenza sanitaria il governo ha cercato di implementare, di inasprire le politiche repressive, le restrizioni, e anche se, diciamo, per necessità poi puramente economiche, di consenso, è stato rimosso magari tutte le limitazioni di quarantena, di coprifuoco che inizialmente a maggio erano state imposte alla popolazione, resta sempre una fortissimo controllo su tutte le attività diciamo dell'opposizione, sia l'opposizione sociale o anche quella parlamentare. Basti pensare che in questo periodo, diciamo, il governo turco sta cercando di far passare una legge che restringerebbe l'autonomia delle associazioni degli avvocati, diciamo, portando a ulteriore compimento un aspetto del processo autoritario in atto da anni nel paese. Quindi, diciamo, in questo ci sono state numerose manifestazioni di avvocati, anche queste represse. In questo contesto, da ormai un mese ci sono le organizzazioni giovanili della sinistra rivoluzionaria, della sinistra radicale, che soprattutto a Istanbul, nel distretto di Kadıköy, che è diventato un po' uno dei luoghi più vivaci sul piano politico della città, e anche ad Ankara, hanno iniziato a scendere in piazza per ricordare per ricordare la strage e per denunciare la responsabilità del governo in quello che sta succedendo. Ecco, ieri c'è stato, appunto, come dicevi anche te, comunque degli scontri, ma praticamente sia ad Ankara che a Istanbul ci sono state delle manifestazioni. Ad Ankara praticamente la polizia è intervenuta quasi immediatamente, arrestando numerose persone, bloccando con violenza chi si sta unendo alla manifestazione. A Istanbul l'appuntamento era di fronte al palazzo della Suceria Opera, che è uno dei luoghi, insomma, da cui di solito partono le manifestazioni a Kadıköy, e praticamente la polizia ha attaccato la manifestazione. Sono stati però una forte resistenza da parte dei manifestanti e sono stati arrestati 55 compagni e compagni, tra cui anche diversi appartenenti, appunto, alla gioventù anarchica, però anche ad altre, chiaramente, organizzazioni giovanili. E questa, più o meno, che dovrebbero però essere rilasciati, non ho letto ancora se sono stati già rilasciati, però ha annunciato la liberazione comunque nel giro di poche ore.
Ecco, questo, come dire, mi offre un quadro di lotte che comunque continuano ad attraversare la Turchia, nonostante lo stato di effettiva democrazia autoritaria, democratura, insomma, chiamiamola come vogliamo, ma dopo l'investimento da parte del presidente di poteri pressoché assoluti, evidentemente i margini di azione all'interno dello Stato turco sono decisamente bassi e la repressione di ogni forma di insorgenza sociale è diventata la norma. Le carceri turche sono piene di oppositori e la pratica della tortura è considerata normale, quindi questa è una situazione complessa all'interno della quale però esiste un tessuto che lotta e che intreccia anche i fili della memoria nel momento in cui scende in piazza ed esprime delle lotte. Se vuoi farci qualche altra nota sulla situazione.
Ma sì, riguardo alla questione del carcere, c'è da dire sicuramente che, come è avvenuto in tutti, diciamo, i paesi in questa fase, durante anche durante l'emergenza coronavirus, ci sono state c'è stato un inasprimento, un emergere, diciamo, ancora più grave della condizione carceraria, e in particolare, diciamo, per i detenuti politici, che sono decine di migliaia in Turchia, la situazione è particolarmente grave, perché chiaramente, se da una parte venivano magari disposta chiaramente la liberazione di alcune tipologie di detenuti, per i detenuti politici anche magari con carichi penali poco gravi c'è stato comunque un mantenimento all'interno del carcere, e questa è stata una cosa denunciata, diciamo, anche durante la giornata di mobilitazione del mese scorso per i prigionieri politici in Turchia. E da aggiungere, diciamo, che comunque al di là dei momenti anche di conflittualità, diciamo, più evidenti, questa campagna di memoria per Suruç si è anche dipanata in contesti, cioè in situazioni magari meno che hanno fatto meno notizia sul piano mediatico, ma che sono altrettanto importanti, cioè momenti di commemorazione presso i cimiteri, oppure cioè ieri ad esempio c'è stata una commemorazione di Batan Budak, che è un compagno anarchico ucciso appunto di Istanbul, ucciso durante l'attentato di Suruç, ma ci sono stati anche momenti appunto di informazione delle università e anche in altri contesti, nei quartieri. Quindi, diciamo, sono occasioni anche in cui questa rete di cui parlavi te può intestere un po' delle forme di solidarietà e costruire, insomma, delle forme di resistenza per poi poter arrivare anche a momenti di conflittualità un po' più alta, ecco, via. Quindi, diciamo, è importante seguire anche e sostenere questi processi, perché comunque in Turchia ci sono soprattutto anche da parte del governo delle pressioni molto forti e gli spazi sono pochi, ecco, di agibilità, quindi sostenere quello che si sta muovendo è molto importante.
Benissimo, io ti ringrazio molto per questa panoramica decisamente esaustiva delle lotte dell'ultimo periodo, e alla prossima, ciao.
Va bene, grazie.